Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Coloro che ci hanno seguito sanno che stiamo affrontando alcune delle dottrine più impegnative, profonde e difficili della Scrittura. Confido che stiamo vivendo momenti meravigliosi, scavando profondamente nella preziosa verità di Dio. Domenica scorsa abbiamo iniziato ad esplorare il tema per chi è morto Cristo, oppure la natura dell'espiazione, o, come ho scelto di chiamarla, la dottrina dell'espiazione effettiva. E voglio tornare a quell'argomento. Se non eravate qui la scorsa settimana, sarebbe utile che prendiate la registrazione o il CD o qualsiasi formato preferiate e ascoltiate ciò che ho detto per unirlo a ciò che diremo stasera, perché riceverete solamente una breve revisione di quella base importante. Questa dottrina e queste dottrine ci sfidano. E ci sfidano perché, anche quando le comprendiamo al meglio dal punto di vista biblico, rimane comunque molto in avanzo. C'è sempre l'ineffabile realtà della mente di Dio, insondabile, incomprensibile, e ci saranno sempre cose che non riusciremo a risolvere completamente. Ogni sinfonia dottrinale è, in un certo senso, una sinfonia incompleta. Ogni dottrina fondamentale della Scrittura termina con un accordo irrisolto, perché qui, con le nostre menti finite, noi non possiamo alla fine comprendere pienamente l'infinità della mente di Dio. Ma facciamo del nostro meglio e lasciamo il resto a Lui. E quindi alla fine affidiamo a Lui ciò che non comprendiamo ed abbracciamo con tutto il cuore ciò che comprendiamo. Certamente la dottrina dell'estensione dell'espiazione è una di quelle che ci porta ben oltre, ben al di là ciò che siamo a nostro agio ad esplorare. Estende la nostra mente fino quasi al punto di rottura, porta la nostra teologia al limite della nostra tolleranza. Ed alla fine ci lascia con alcune realtà incomprensibili. E questo è quello che dovrebbe essere. Visto che siamo finiti e Lui è infinito, deve esserci una grande differenza vasta tra ciò che possiamo conoscere e ciò che Dio conosce. Tuttavia ci sono modi in cui possiamo spingerci al limite della nostra comprensione e fino al confine della rivelazione biblica per comprendere la grandezza e la gloria dell'opera della redenzione. Cominciamo stasera ripercorrendo il cammino fino alla discussione dell'estensione dell'espiazione. Gesù venne nel mondo e disse: venne per cercare e salvare ciò che è perduto. Luca 19, 10. Venne per cercare e per salvare i perduti. Era in una missione di recupero, è venuto in questo mondo per salvare, per riscattare i peccatori che erano vivi, che avevano già vissuto e che sarebbero vissuti in futuro. La sua opera redentiva sulla croce si estende all'indietro, in avanti e da coloro che erano lì nella sua generazione. La venuta del Signore Gesù fu la più perfetta rivelazione dell'Eterno Dio mai avvenuta. Dio non si è mai manifestato in modo così chiaro come in Gesù. La natura di Dio, il carattere di Dio, lo scopo di Dio, la volontà di Dio furono tutti manifesti in Gesù. E quindi concludiamo che Dio è per natura un salvatore. L'Apostolo Paolo ama chiamarlo Dio il nostro salvatore. Egli è per natura un salvatore. Quindi Gesù viene nel mondo per cercare e per salvare ciò che era perduto, per adempiere a quella parte della natura di Dio che si sospinge per redimere i peccatori. Però, per far sì che Dio potesse salvare i peccatori, doveva esserci un sacrificio che pagasse la pena per i loro peccati. Gesù, che è Dio stesso, venne nel mondo, assunse forma umana per offrirsi come quel sacrificio, un'inaudita condiscendenza, un atto immeritato, sulla croce. Gesù morì non sotto l'ira degli uomini, in realtà, ma sotto l'ira di Dio. Non secondo i piani dei romani o dei giudei, ma secondo il piano prestabilito da Dio, predestinato prima dell'inizio del mondo. Ed egli sopportò l'ira di Dio e sopportò la separazione da Dio per i peccatori, per tutti i peccatori che avrebbero mai creduto. E mentre fu un sacrificio per Cristo compiere tutto quello, fu anche un sacrificio che soddisfaceva Dio. Fu per questo che venne, per offrire quel sacrificio, per acquistare il popolo scelto da Dio, per acquistare la sua stessa sposa. Aprite la Bibbia ad Isaia 53, questo è un buon punto di partenza per esaminare questo sacrificio di Cristo. Isaia 53, versetto 4. Questa è la sezione classica della scrittura dell'Antico Testamento che tratta la morte sostitutiva di Gesù, in cui egli morì al posto dei peccatori. Ed Isaia è ispirato a scrivere della sua morte con queste parole, a partire dal versetto 4: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritavamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, afflitto. Questo è ciò, questo per dire che fu letteralmente punito da Dio per i nostri peccati. Versetto 5, egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello che è condotto al mattatoio. Ora io voglio che torniate un momento al versetto 4. Le nostre malattie, i nostri dolori. Versetto 5. Le nostre trasgressioni, le nostre iniquità, la nostra pace. Tutti noi, versetto 6, ognuno di noi, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Nostre, 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 nostri, noi, noi, noi. E sorge la domanda: chi è? Di chi ha portato i peccati? Le trasgressioni di chi? Per l'iniquità di chi fu schiacciato? Per la guarigione di chi fu flagellato? L'iniquità di chi fu posta su di lui? Andate giù al versetto 10. Ma piacque al Signore di stroncarlo. Questa è una dichiarazione sorprendente, perché Dio è per natura un salvatore ed egli trova soddisfazione nel salvare i peccatori, il che significa che è soddisfatto di fare del proprio figlio il sacrificio che li salva. Ma piacque al Signore di stroncarlo facendolo soffrire? Se offrirà se stesso in sacrificio per la colpa, vedrà la sua discendenza. Vedrà la sua discendenza. In altre parole, egli è schiacciato, è afflitto e viene offerto come un sacrificio di espiazione con la certezza che avrebbe veduto la sua discendenza, la sua progenie. Versetto 11 dice: dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e ne sarà soddisfatto. Dio era compiaciuto e Cristo era soddisfatto. Perché? Da quel sacrificio sarebbero scaturiti i suoi figli, la sua discendenza. E poi, sempre al versetto 11, dice alla fine del versetto: il mio servo, cioè il Messia, giustificherà molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. E dalla fine del versetto 12: egli stesso portò i peccati di molti ed intercedette per i trasgressori. E la domanda è: chi sono questi noi, questi nostri o i molti? Ma devono essere la sua discendenza. Devono essere quelli che sono nati o che saranno nati da quel sacrificio. Perché è questo ciò che ha compiaciuto Dio e ciò che ha soddisfatto Cristo. Nel Nuovo Testamento, in 1 Timoteo 1,15, ci viene detto che il Signore Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Lo dice Paolo, quella era la sua testimonianza, che il Signore venne per salvare i peccatori. E questa è la grande missione, giusto? Dio è un evangelista. Dio è un salvatore. Cristo, dunque, Dio manifesto, compie un'opera di salvezza. È venuto nel mondo per salvare i peccatori. E tutti coloro che egli salva sono poi chiamati a proseguire quella stessa missione. E secondo il grande mandato, dobbiamo andare in tutto il mondo, dobbiamo predicare il Vangelo ad ogni creatura. Dobbiamo andare, dobbiamo far discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli ed insegnando loro ad osservare tutto ciò che ci ha comandato. Lui sarà con noi per sempre. Siamo ambasciatori di Cristo, pregando affinché le persone si riconcilino con Dio. Siamo stati redenti per essere coinvolti in questa grande missione evangelistica, questa impresa evangelistica. In Atti 1:8, mentre Gesù stava per lasciare questo mondo, tra le sue ultime parole, disse: ma riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e anche fino all'estremità della terra. Questa è l'ultima cosa che Gesù disse sulla terra. Il mio Padre è un Salvatore, io sono un Salvatore e voi dovete portare il glorioso Vangelo della salvezza fino agli estremi confini della terra. Ecco perché siamo qui, giusto? Tutto il resto è secondario, tutto il resto è terziario nella Chiesa, tutto il resto, in un certo senso, è meno importante. E non voglio che ci sia mai nulla che sminuisca questo fatto qui. Ecco perché quando si insegna la dottrina dell'elezione sovrana, o quando si insegna la dottrina dell'incapacità o dell'inclinazione assoluta, e si insegna la dottrina dell'estensione, dell'espiazione, è comunque perfettamente coerente seguire tutto quello con 4 serate di evangelizzazione in 4 domeniche, perché questo è il nostro mandato, questo è il motivo per cui la Chiesa esiste. Adoreremo meglio in cielo, serviremo il Signore meglio in cielo, ci ameremo meglio in cielo, infatti faremo tutto quello perfettamente, ma una cosa che non faremo in cielo è evangelizzare i perduti, perché non ci saranno. E Dio, che piange attraverso gli occhi di Geremia, e Gesù che piange con i suoi stessi occhi per i perduti di Gerusalemme, ci chiama a piangere per gli impenitenti e ad andare avanti portando il seme prezioso con lacrime. Dio piange per gli impenitenti, Dio piange per gli increduli, non ha piacere nella morte degli empi ed offre una chiamata legittima, una chiamata autentica ai peccatori in tutto il mondo, sia tra le pagine della Scrittura che dalla bocca di tutti i credenti che vanno e portano il messaggio, offre una chiamata autentica a venire e a credere per essere salvati. Questo mandato evangelistico definisce il perché la Chiesa si trova nel mondo, il perché siamo qui per predicare il Vangelo della salvezza, della riconciliazione, del perdono e del cielo a tutto il mondo. Dobbiamo supplicare le persone affinché vengano alla salvezza e, come ho osservato nel Salmo 126,5, dobbiamo andare avanti con lacrime portando il seme prezioso della verità salvifica e mietendo il raccolto della fede con gioia. È stato Gesù a dire: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Siamo chiamati a pregare per la salvezza di tutti, come dice 1 Timoteo 2, siamo chiamati a dare un esempio di santità ed a vivere come luci splendenti affinché gli uomini possano vedere in noi il potere di Cristo ed affinché saremo attratti a Lui. Siamo stati chiamati a proclamare il Vangelo senza vergognarci mai di quel Vangelo di Cristo, perché è la potenza di Dio per la salvezza di coloro che credono. Siamo chiamati a proclamarlo al giudeo ed al greco ed è un'offerta autentica, legittima, un'offerta reale. In ogni peccatore su questo pianeta è e sarà responsabile della sua risposta a tale offerta. Come abbiamo visto nello studio di questa mattina, ogni uomo ha una responsabilità che Dio gli ha dato. Può essere una responsabilità di una legge scritta nel suo cuore, una responsabilità della mente razionale, guardando la creazione intorno a lui ed arrivando alla conoscenza di Dio. E se segue il percorso, come dovrebbe, in obbedienza a quella responsabilità che Dio gli ha dato, troverà che la verità gli si aprirà. Ogni uomo è responsabile, nessuno ha scuse, e quindi siamo chiamati a portare il Vangelo fino ai confini della terra. Però sappiamo questo, sappiamo che non tutti si ravvederanno e che non tutti crederanno, lo sappiamo. È sempre stato così, sempre. Vi sono innumerevoli anime, anche in questo momento, che hanno lasciato questa terra e sono già fuori dalla presenza di Dio per sempre, nel tormento eterno. E questo fatto è ineludibile, e vi giungono ogni giorno che viviamo, a migliaia muoiono ogni giorno. Esiste un inferno eterno, ed esso sarà riempito continuamente di peccatori fino a quando la storia della redenzione sarà completa. I peccatori che hanno ignorato la loro coscienza, peccatori che hanno ignorato la legge scritta nei loro cuori, peccatori che hanno ignorato ciò che era dimostrato di Dio, che era stato posto in loro, peccatori che hanno ignorato la verità quando l'hanno sentita, la scrittura quando l'hanno letta, il Vangelo quando fu loro predicato, peccatori che hanno respinto la grazia e la bontà di Dio, peccatori che hanno rifiutato di ravvedersi. Tutti loro finiranno all'inferno, e se venisse data loro la scelta, nel mentre si trovano all'inferno, la scelta di scegliere diversamente, non l'avrebbero fatto, non lo farebbero comunque. Non mostraranno alcun interesse in Dio. Non lo fecero allora e non lo avranno nemmeno adesso. Quindi siamo chiamati ad un compito mondiale. Ed i peccatori sono responsabili di come rispondono al messaggio, a qualunque livello lo ricevano. Ora, come spiegherò nella predica di domenica prossima, ci sono diversi gradi di punizione all'inferno. Non tutti soffriranno una punizione ugualmente severa. Quello dipenderà da quanta verità avevano, perché la verità è pericolosa. Più se ne ha, più si è colpevoli. Maggiore sarà la colpa, maggiore sarà anche la punizione. Non dovremmo stupirci di questo. Tornate ad Isaia 6, ora che siamo in Isaia. Isaia capitolo 6, e qui vediamo la chiamata di Dio al profeta Isaia. Dal versetto 8, il Signore pone una domanda specifica, dice: chi manderò e chi andrà per noi? Il popolo di Dio era in grave difficoltà, erano in un pericolo grave, e nel capitolo precedente, il capitolo 5, sono esposti i peccati che caratterizzavano il popolo di Dio, ed il giudizio stava arrivando, un giudizio severo e mortale, descritto alla fine del quinto capitolo. E Dio aveva bisogno di un messaggero per avvertire, un messaggero per chiamare il popolo al ravvedimento prima dell'arrivo del giudizio. La domanda quindi viene posta: chi manderò e chi andrà per noi, ovvero la Trinità? Ed Isaia risponde: eccomi, manda me, io andrò. Questa naturalmente dovrebbe essere la risposta di ogni credente. Chi mai manderò in questo mondo che sta precipitando verso il giudizio? Me, manda me. E poi la dichiarazione più sorprendente di tutte. Ed il Signore disse: vai e di a quel popolo, vai a dirglielo e parla loro del giudizio e parla loro della grazia e parla loro del perdono, della misericordia, digli di allontanarsi dal loro peccato, vai e parlane. E poi dice: continueranno ad ascoltare ma non comprenderanno, continueranno a guardare ma non capiranno, rendi dunque insensibile il cuore di questo popolo, rendi sordi i loro orecchi, chiudi i loro occhi perché non vedano con gli occhi, non sentano con le orecchie, non comprendano col cuore, non si convertano e non siano guariti. E quello che sta dicendo è che, per inciso, questo passo viene ripetutamente citato nel Nuovo Testamento perché è il passo decisivo sull'ostinazione della società incredula, in particolare di Israele. Dice: sappi questo, dice Isaia, sappi che ascolteranno ma non capiranno, vedranno ma non comprenderanno, saranno insensibili, saranno sordi e ciechi. Non capiranno, non torneranno, non si ravvederanno e non saranno guariti. Quindi sappilo nel mentre vai. Ho letto da qualche parte proprio ieri una breve nota che diceva: oggi nel mondo c'è un'enorme conversione a Cristo. Veramente? Dov'è? Dove? Certamente mi sa che mi sto perdendo qualcosa. E dal versetto 11 Isaia pone la domanda giusta. Io dissi: Signore, fino a quando? Cioè, voglio dire, per quanto tempo dovrei farlo? Ovviamente non lo farei per molto tempo. Per quanto tempo? Per qualche settimana? Forse? No. Continua a farlo finché la città sarà devastata e rimarranno senza abitanti e le case saranno prive di persone ed il paese rimarrà desolato ed il Signore porterà via tutti e molti saranno i luoghi abbandonati in mezzo alla terra. Fallo finché il paese intero sarà devastato. Fallo finché non ci sarà più nessuno a cui predicare. Continua a predicare. Noi potremmo dire: aspetta un attimo. Sembra piuttosto inutile come cosa, no? Versetto 13, la chiave. Ci sarà una decima parte di essa, e questa è una delle costruzioni più intricate in ebraico di qualsiasi altra nell'Antico Testamento, non cercherò di slegarne il significato, però sta semplicemente dicendo il Signore afferma che c'è e ci sarà un decimo. Questa è la dottrina del residuo. C'è un decimo, c'è un ceppo, c'è una porzione. Dalla fine del versetto 13 dice c'è un seme santo, che è quel ceppo. C'è un gruppo, c'è un residuo, c'è un seme santo. Ed è quello stesso seme che vide il Messia in Isaia 53, che vide il seme e la sua anima ne fu soddisfatta. Pensate forse che Dio abbia un qualche mistero su chi sarà salvato? Certo che no. Lui lo sa bene. Sa che saranno pochi. Sa che sarà un residuo. Sa chi saranno. Sa che sarà solamente una porzione. Un seme santo. La parola santo significa messo da parte. Dunque andiamo. Come andò Isaia? Andiamo nel mondo ed andiamo con il Vangelo e sappiamo che la maggior parte non crederà. E potremmo esserne molto scoraggiati e dire fino a quando? E il Signore dice continuate a farlo perché c'è lì fuori, c'è un seme già disegnato come santo. Sono già nei piani di Dio, sono già messi da parte per Dio stesso. Sono gli eletti che, ascoltando il Vangelo, si ravvedranno e crederanno. Vi ricordate Atti 13:48? Quando i gentili udirono queste cose, si rallegrarono e glorificarono la parola del Signore, e quanti erano ordinati alla vita eterna, credettero. Quanti erano ordinati alla vita eterna, credettero. C'è un residuo. C'è un popolo già disegnato per la vita eterna. In Atti 18 il Signore apparve a Paolo in una visione e disse non temere, ma continua a parlare e non tacere. Il Signore disse io sono con te, nessuno ti farà del male per nuocerti. Ascoltate qui, perché io ho un popolo numeroso in questa città. Non erano ancora convertiti? Non erano ancora convertiti? Però, dice, tu vai e predica, perché ho già molti del seme santo in quel luogo, stanno solamente aspettando di ascoltare. Quindi chi crederà alla fine? Chi crederà? Chi crederà alla nostra predicazione, dice Isaia? Chi sarà salvato tramite la predicazione del Vangelo? Tutti gli uomini ne sono responsabili e l'offerta è autentica, ma chi sarà salvato? E questo ci lancia verso la dottrina dell'espiazione effettiva o dell'espiazione definita o dell'espiazione specifica o particolare o come lo volete chiamare. Ora noi sappiamo già tutto questo, ok? Sappiamo che quando poniamo la domanda chi crederà e chi sarà salvato, abbiamo appena finito di parlare della dottrina dell'incapacità assoluta o dell'indisponibilità, talvolta chiamata come dottrina della depravazione totale. E quella dottrina afferma che nessun peccatore, questo viene insegnato nella Bibbia, ma nessun peccatore di per sé può né vuole cercare Dio, giusto? Nessun peccatore di per sé inseguirà la verità, inseguirà la giustizia, cercherà la riconciliazione o la salvezza. Non lo farà perché non può. La sua condizione è quella di essere morto nel peccato, il fatto che rende la cosa impossibile, e quindi gli unici che possono venire sono coloro ai quali Dio dà vita, luce e comprensione, e così anche ravvedimento e fede. Ed abbiamo anche appreso dallo studio precedente che coloro ai quali Dio concede tutto quello sono coloro che ha scelto di salvare. Dio sceglie chi salvare e salva chi ha scelto di salvare. Chiaramente quindi la salvezza è tutta opera di Dio, è il suo seme santo, è la sua santa progenie, nel linguaggio di Isaia 53. È il suo popolo che ha già identificato. Ora, la loro salvezza non è separata dalla loro volontà, ma è in armonia con la loro volontà quando questa è trasformata dal potere di Dio. E quindi questo solleva un'altra domanda. Per chi è morto Cristo? Per chi è morto? E come abbiamo detto l'ultima volta, faremo una breve revisione, ma la maggior parte delle persone della Chiesa pensano che egli sia morto per tutti potenzialmente parlando e per nessuno effettivamente, giusto? che egli è morto per tutti, potenzialmente parlando, è una sorta di salvezza disponibile, potete prenderla se volete oppure no, non avrebbe alcun effetto su di voi. Quindi è morto per tutti potenzialmente, ma per nessuno effettivamente. Pertanto, l'attualizzazione dell'espiazione dipende dalla decisione del peccatore di rendere efficace l'opera espiatoria di Gesù Cristo per sé. E se il peccatore non crede, se sceglie di non ricevere Cristo, allora la morte di Cristo per lui rimane una potenzialità irrealizzata. Quindi coloro che credono a questo, credono, ascoltate attentamente, credono che l'espiazione di Cristo sia limitata nel suo effetto, giusto? È limitata nella sua efficacia, cioè preferiscono dire che non credono in un'espiazione limitata, ma in un'espiazione illimitata, però non è così, non è vero. Credono in un'espiazione limitata nel suo potere, nella sua potenza, limitata nel suo effetto, limitata nel suo impatto, limitata alla volontà del peccatore. Questa è un'espiazione molto limitata. Credono che sia illimitata nella sua estensione, che si estende a tutta la razza umana, ma è molto limitata nella sua efficacia. Quello che insegna la Bibbia, però, è esattamente l'opposto, che è limitata nella sua estensione a coloro che Dio sceglie e da coloro che salva. E per loro è illimitata nella sua efficacia, nel suo potere. Non è quindi una salvezza potenziale per tutti, ma è una salvezza effettiva per molti. Chi sono? Il nostro e nostro, noi e di molti e i molti, per i quali è morto, per i quali ha effettivamente portato il giudizio del peccato. Chi sono? Il seme santo, la progenie santa. Sono gli eletti del padre, la sposa del figlio. Vedete, questo cambia tutto. Se credete che ci sia una sorta di espiazione potenziale in sospeso, un'espiazione che sta vagando lì per il mondo, che dovete solamente convincere i peccatori a prenderla, a beneficiarne, a approfittarne, allora l'evangelizzazione assume un approccio completamente diverso, giusto? Tutta diventa un'opera della volontà del peccatore per fargli attualizzare quell'espiazione che è solamente potenziale. Dovete chiedervi chi quindi si prende il merito di tutto quello, giusto? Sembra proprio un modo per glorificare Dio. Vedete, questa è l'idea che l'espiazione di Gesù è limitata nella sua estensione, però è molto limitata nel suo effetto. Infatti, non è sufficiente per salvarvi. Non è incredibile? Gesù muore sulla croce pagando la pena per il vostro peccato, secondo quella teologia, però non è sufficiente per salvarvi. Dovete fare qualcosa per completare la cosa, il che mi sembra suoni un pochino come una salvezza per opere. Ma com'è che può fare tutto quello il peccatore quando è assolutamente incapace di farlo e riluttante, che è morto nelle trasgressioni, nei peccati, accecato da Satana? Quindi sappiamo che non tutti saranno salvati, che l'espiazione è limitata nella sua estensione, e la domanda quindi è: chi l'ha limitata? Chi l'ha limitata? Dio. E so che questo è a volte difficile da digerire, ma è così. C'è un inferno e la maggior parte delle persone che hanno vissuto in questo mondo finiranno lì. È così che funzionano le cose. La cosa veramente difficile da digerire, quindi, è la dottrina della punizione eterna. Però è Dio che decide chi salvare e chi condannare. Cioè, io proprio non riesco a guardare la croce e a vedere lì Gesù alla fine della croce che alza lo sguardo e dice: è iniziata. Cosa? È potenziale. Non è quello che disse, vero? Era quindi la morte di Cristo un pagamento completo e finito a Dio, in grado di soddisfare la sua giusta ira per un gruppo particolare scelto, o era un potenziale, però per nessuno? O guardiamo le scritture per vedere come comprendere la cosa. Abbiamo solamente un po' di tempo e questa sarà un po' una panoramica. Voglio farvi considerare alcuni termini, ok? Prendiamo per esempio mondo. Molti vengono e dicono: aspetta un attimo, che dire del mondo? Lasciate che vi aiuti con quello, ok? Questo sarà un po' come quei quiz biblici che avevate quando eravate piccolini. Va bene? Bisogna muoversi abbastanza velocemente, ok? Abbiamo sentito menzionare il mondo. Quando sentiamo la parola mondo, generalmente pensiamo che si riferisce a tutti coloro che sono mai vissuti. Però quello non è biblico, giusto? Giovanni 1,9 dice che la luce veniva nel mondo, la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Cioè, cosa significa? Che venne nel mondo. Cosa significa? Significa forse che venne per ogni singolo essere umano sulla faccia della terra? No, significa solamente che venne qui, nel regno umano. Era qui, era nel mondo, nell'ambiente degli esseri umani. Ed il mondo è stato fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Mondo è solamente un termine per indicare l'umanità o il mondo creato. Dio in carne era nel mondo. Dio in carne. Non significa che ogni individuo sul pianeta, sulla faccia della Terra, è o sarà necessariamente incluso in quel termine, ma parla solamente dell'ordine creato, dell'umanità. Quindi qui vediamo che la parola mondo deve essere subito qualificata. Giovanni 1,29. Il giorno seguente vide Gesù venire verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato di che cosa? Del mondo. Ora aspetta un attimo, dobbiamo qualificare subito la cosa, non è vero? Se gli ha tolto il peccato del mondo, cosa significa? Che tutti sarebbero cosa? Salvati! Avrebbero tutti il peccato rimosso, quindi dobbiamo immediatamente qualificare la parola mondo. E com'è che la qualifichiamo? Che è venuto in questo regno umano, è venuto in questo ordine creato, è venuto per l'umanità per togliere il peccato. Ed in futuro, ovviamente, esso sarà completamente rimosso nei nuovi cieli e nella nuova terra. Però notate che questo è chiaramente limitato, non è venuto per togliere il peccato di tutti. Tornate al versetto 11, per esempio: è venuto in casa sua ed i suoi non l'hanno ricevuto. Versetto 12: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, a loro ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi togliere il peccato del mondo è qualificato da chiunque avrebbe mai creduto in lui, solamente a questi è dato il diritto di essere perdonati o diventare figli di Dio. Quindi mondo è solamente un termine generico che indica l'umanità, l'ordine creato, e quindi deve essere qualificato. Giovanni capitolo 3, di nuovo versetto 16: Dio ha tanto amato il mondo. È qualcosa di cui parleremo a gennaio, l'amore di Dio. Quanto lontano, quanto ampio, quanto elevato e quanto profondo è. Dio ha tanto amato il mondo. Cosa significa? L'umanità ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Subito capiamo che il mondo deve essere qualificato anche qui. Se non lo qualifichiamo, arriviamo tutti alla conclusione dell'universalismo, dove tutti sono salvati. Però sappiamo che quello non può essere, perché la Bibbia è chiarissima sul conto del giudizio. In Giovanni, capitolo 4, nel capitolo 3 significa solamente che egli ha amato l'umanità, che ha amato il genere umano, che ha amato le persone di tutte le tribù, lingue e nazioni, ha amato, ed in un senso molto generale, nel senso della grazia comune, dell'offerta del Vangelo e della compassione, egli mostra amore al mondo. Però il suo amore salvifico per il mondo è limitato a quelli nel mondo, a quelli nel regno umano, a quelli che credono. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda. Giovanni 4,42 esprime quello stesso concetto. Non è più a motivo delle tue parole che crediamo, dice: noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo. Non dice che è il salvatore potenziale del mondo, ma che è il salvatore del mondo, è il salvatore del mondo senza qualificazioni. Quindi il mondo, il termine mondo, deve essere qualificato, perché non si può qualificare la parola salvatore. Egli è, sai, il salvatore potenziale. O per cercare di limitare il concetto universale del mondo, si finisce con il limitare il concetto del salvatore, il che mostra ovviamente il quadro, no? O si limita all'effetto dell'opera salvifica di Cristo, o si limita alla sua estensione, una delle due. Egli è il salvatore del mondo, in questo senso che è l'unico salvatore che questo mondo avrà mai. È l'unico salvatore che la razza umana mai conoscerà. Il mondo non ha nessun altro salvatore. E ciò che è davvero importante notare in tutto questo, in tutto il Vangelo di Giovanni, è che quando leggete questo, il salvatore del mondo, Dio ha tanto amato il mondo, era nel mondo, eccetera, eccetera, tenete a mente che Giovanni sta scrivendo in un contesto di razzismo ebraico anti-gentile. E l'idea che il Messia fosse per il mondo era un'idea straniera, senza voler fare un gioco di parole qui, ma era un'idea rivoluzionaria. In Giovanni 6,33 vediamo di nuovo lo stesso concetto, la stessa enfasi. Il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Al mondo. A quale parte del mondo? Versetto 35. A chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà mai sete. Avrete la vita se venite e credete da qualsiasi nazione di questo pianeta. Egli è il salvatore del mondo, 1 Giovanni 4,14, lo stesso, in riferimento al fatto che non è limitato agli ebrei, ai giudei, ma è limitato comunque. È sempre limitato a coloro che credono. Giovanni 6,33 l'abbiamo appena letto e Giovanni 6,51 segue. Io sono il pane vivente, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ed il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Egli dà la sua vita per il mondo. Ma chi è incluso nel mondo? Lo dice nello stesso versetto. Chiunque mangia questo pane vivrà in eterno. È sempre qualificato dal credere. Dal credere. E questo lo si vede di nuovo e ovunque nel Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 12, versetti 47 e 48. Anche qui deve essere sempre qualificato. Se uno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, ma non sono venuto nel mondo per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Ovviamente questo non significa che egli salverà ogni essere umano mai vissuto, significa piuttosto che egli estenderà la sua salvezza senza considerare razze, colori, sesso, e lo estenderà a tutta l'umanità in generale di questo pianeta. Guardate al capitolo 14, al versetto 22. Questa è un'altra illustrazione, un altro esempio di come dobbiamo sempre qualificare il termine mondo. Giuda, in Giovanni 14, 22, Giuda, non Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Cioè, cosa pensate che intendeva dire Giuda con quelle parole? Cosa intendeva dire quando disse, oh, che ti manifesterai a noi e non al mondo? Di certo non si riferiva ad ogni essere umano sulla faccia della terra, no? Si riferisce al mondo più ampio, al regno generale dell'umanità, fuori da questo gruppo ristretto, al pubblico generale. E persino Gesù aveva compreso i limiti dell'uso della parola mondo. Guardate a Giovanni 17, molto importante. Giovanni 17, Gesù sta pregando e prega per, al versetto 6, per coloro che tu mi hai dato dal mondo. Dice: coloro che mi hai dato dal mondo, io prego per loro, perché loro erano tuoi e li hai dati a me ed hanno osservato la tua parola. E poi scendete giù al versetto 9, io prego per loro, non prego per il mondo. Qui vediamo che Gesù non intercede per il mondo, però solamente per coloro che Dio gli aveva dato dal mondo. Ancora una volta vediamo quella stessa qualificazione. E Gesù stesso la offre qui. In Giovanni 17, versetto 15, Gesù prega per i suoi e dice: non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. E qui comprende il mondo come il sistema umano con tutti i suoi peccati. E poi il versetto 16 dice: essi non sono del mondo. Versetto 18: come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Ma non prego per il mondo, prego solamente per coloro che mi hai dato dal mondo. Gesù stesso sapeva che il termine mondo aveva delle limitazioni, che si riferiva in senso generale a tutti i popoli, oltre Israele, tutte le razze e tutte le lingue. Il termine mondo quindi è sempre qualificato. Non c'è mai un'occasione in cui possiamo affermare dogmaticamente che significa ogni essere umano mai vissuto. Infatti in Giovanni 12, non riesco a trattenermi dal menzionarlo, ma mi è venuto in mente Giovanni 12, 19, i farisei erano più che preoccupati per Gesù, e quindi Giovanni 12, 19 ci viene detto che i farisei allora dissero tra di loro: vedete, non giovate a nulla, ecco, il mondo intero è andato dietro di lui. Cosa pensate che intendesse dire con quello? Che ogni essere umano mai vissuto lo stava seguendo? No, è sempre qualificata la parola. In Luca 9,25 Gesù disse: a che serve ad un uomo guadagnare tutto il mondo? Anche quello deve essere qualificato, nessuno possederà mai il mondo intero. Quindi nel contesto capiamo che il termine mondo, tra virgolette, ci porta oltre il provincialismo, oltre la ristrettezza ed il razzismo del giudaismo, ci porta all'estensione dell'espiazione che si estende su tutta la terra, in ogni tempo ed in ogni nazione. Paolo in Romani 11,15 dice che il rigetto di Israele ha portato alla riconciliazione del mondo. E di nuovo, Paolo non crede, non credeva nemmeno per un momento che ogni singola persona mai vissuta sarebbe stata riconciliata con Dio. No, quello che intendeva dire è che con il rigetto di Israele la Chiesa sarebbe stata innestata ed essa sarebbe stata composta da ebrei gentili. E gli ebrei facevano fatica ad accettare questo fatto qui, anche perché gli apostoli dovettero scioccarli in un certo modo con il fatto che il Signore stava operando tra i gentili. Vi ricordate il libro di Atti? Mentre Pietro stava ancora parlando in Atti 10, vi ricordate che lo Spirito Santo discese su Cornelio, un gentile, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti, perché il dono dello Spirito Santo era stato versato anche sui gentili. Anche quello faceva parte di quel provincialismo. E il Vangelo non era mai stato inteso per essere limitato ad Israele. Lo stesso vediamo al capitolo 15 di Atti, nel versetto 6 a seguire, possiamo iniziare al versetto 7, dove dice: Pietro si alzò e disse: fratelli, voi sapete che sin dai primi giorni Dio mi ha scelto tra voi, che per mezzo della mia bocca i gentili ascoltassero la parola del Vangelo e credessero, e Dio, che conosce il cuore, ha reso testimonianza a loro, dando loro lo Spirito Santo, proprio come ha fatto a noi, e non ha fatto alcuna distinzione tra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. È difficile da accettare per gli ebrei che il Vangelo si estende al di fuori del giudaismo, a tutta l'umanità, ad ogni lingua, tribù, popolo e nazione. Quindi, quando osserviamo questo termine, quando guardiamo il termine mondo, lo dobbiamo sempre qualificare. C'è un altro passo, due, magari anche due in effetti, che richiedono la nostra attenzione, velocemente. Prima Giovanni 2, Gesù Cristo il giusto, versetto 1, versetto 2, egli stesso è la propiziazione per i nostri peccati, e non solamente per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E cosa significa tutto questo? Significa che egli è la propiziazione non solo per i nostri peccati? E di nuovo, questo è un contesto molto ebraico. Ma dice, ma per quelli di tutto il mondo. Sta facendo lo stesso punto che Giovanni ha ribadito più e più volte, lo stesso punto che troviamo nel libro degli Atti, lo stesso punto che Paolo presenta in Romani 11. Che il Vangelo non è limitato agli ebrei. Propiziazione, per inciso, è una parola molto forte. Helasmos, dal greco, e propiziazione significa soddisfacimento effettivo dell'ira giusta di Dio. Non è una parola potenziale, ma effettiva, attuale. Potrebbe essere tradotta con placamento, con soddisfazione. Egli stesso è la soddisfazione. Egli è il placamento. Egli propizia Dio, soddisfa Dio, placa l'ira di Dio per i nostri peccati. Ma non solamente per i nostri, come il popolo interiore, interno, che quelli che fanno parte del gruppo, ma per tutto il mondo. Vale dire che non c'è altra propiziazione per le persone in nessun'altra nazione, oltre a colui che è la propiziazione per noi. Se questo significasse che egli fosse veramente, di fatto, la soddisfazione per ogni singola persona mai vissuta, allora la parola sarebbe stata troppo forte per avere alcun significato potenziale. Dovrebbe necessariamente avere un significato effettivo, perché è soddisfazione. Dio è stato soddisfatto dal sacrificio in loro favore. Nulla è stato lasciato da parte. E, miei cari, la morte di Gesù è stata una soddisfazione. Egli era l'agnello sacrificale nel giorno definitivo dell'espiazione, il cui sangue, sparso davanti a Dio, fu una vera soddisfazione. Propiziazione è una parola troppo forte per indicare qualcosa di potenziale. Perché propiziazione significa allontanare per sempre l'ira di Dio. E non solamente per noi, ma per qualsiasi gentile o per chiunque altro creda o avrebbe creduto. Ed in Seconda Corinzi capitolo 5, e voglio parlare di questo perché so che se non lo faccio verrete a chiedermelo, ma Seconda Corinzi 5:19, Dio riconciliò il mondo a sé in Cristo. E potreste dire, ok, bene, riconciliare il mondo, le persone sanno sempre, non ha riconciliato il mondo intero, va bene, cosa si intende dire col mondo? Quindi, di nuovo, deve essere sempre qualificato, giusto? Riconciliare il mondo, le persone dicono, oh, ha riconciliato il mondo intero, però cosa significa col mondo intero? Bisogna sempre qualificare la cosa, altrimenti si finisce come un universalista e bisogna sempre affrontare il problema dell'inferno. Cosa ne facciamo con le persone che saranno mandate lì? Dio ha riconciliato il mondo a sé? Quindi cosa significa? Ascoltate qui, non imputando loro i loro falli. E quello non è un qualcosa di potenziale, giusto? È una cosa effettiva. Dio sta ed ha riconciliato, sta riconciliando. Dio non sta rendendo la riconciliazione possibile. Dio non sta rimuovendo un ostacolo alla riconciliazione. Dio non sta dando, per così dire, sai, gli 8 decimi dell'accordo e sta dicendo al peccatore di fare 2 passi successivi. Egli sta riconciliando a sé in Cristo, a sé, cioè nella morte di Cristo, sta riconciliando il mondo senza imputare loro i peccati. E lasciate che ve lo dica, amici miei, non avere i falli imputati significa che egli ha sopportato interamente la tua trasgressione e quindi sei sotto alcuna condanna. E quella non è una salvezza potenziale, ma una salvezza effettiva. Chiunque sia il mondo, tra virgolette, sono quelli a cui i falli non vengono più imputati. Sono quelli che al versetto 17 sono nuove creature in Cristo, sono coloro per i quali, al versetto 21, per i quali egli, che non aveva conosciuto peccato, è stato fatto peccato per noi. Per chi? Per coloro che sono stati riconciliati con Dio, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Non esiste nella Bibbia alcuna espiazione potenziale, significa semplicemente che non ci sono limiti razziali, non ci sono limiti etnici, e questi passaggi riguardanti il mondo sono tutti qualificati, servisce all'umanità intera, al mondo intero, a questo regno, non ad ogni singolo individuo che sia mai vissuto. Se quel concetto ci è stato venduto per molti anni, Cristo però non ha pagato per intero, non ha riconciliato, non ha soddisfatto Dio completamente al punto che Dio non imputi più i falli di ogni essere umano nel mondo intero. Se fosse così, si tratterebbe di una salvezza effettiva e non potrebbe esistere l'inferno, perché non ci sarebbe alcuna punizione da impunire. E in quel caso Dio sarebbe cosa? Non giusto, ma cosa? Ingiusto. Qualcuno potrebbe dire, ma la Bibbia dice tutti, la Bibbia dice tutti, lo so che dice tutti. Sì, dice tutti. Volete vedere un po' di tutti? Romani 5, vediamo un attimino un po' a questi tutti, ok? Datemi qualche minuto e ci arriveremo, ok? Ho qualcosa come 45 passi qui. Ma possiamo fermarci un po' ovunque, riprenderemo la cosa la prossima volta, però Romani 5:18. Quindi, dunque, così dunque, questo è un altro passaggio molto importante, così dunque, per una sola trasgressione è venuta la condanna per tutti. E quell'unica trasgressione era quella di Adamo, giusto? E quella ha avuto effetto su tutti. E così anche per un solo atto di giustizia è venuta per tutti gli uomini la giustificazione a vita. Bene, se non state attenti lì, se portate il parallelo nella direzione sbagliata, ne uscirete con l'idea del bene, tutti sono stati colpiti dal peccato di Adamo, e quindi sono diventati peccatori, quindi tutti saranno colpiti dall'opera giusta di giustizia di Cristo e quindi diventano tutti giusti. Il problema con questo è che non è così, non è vero. C'è solamente un'illustrazione qui, che è questa. Semplicemente Paolo sta spiegando l'impatto dell'opera di Cristo. Com'è che l'opera di Cristo sia l'opera redentiva di tutti coloro che credono? E la domanda che sorge nella mente del lettore è: come può l'atto di una sola persona, di un solo uomo, avere un effetto così grande? Come può l'atto di un solo uomo avere implicazioni così vaste? E così Paolo fa semplicemente il parallelo. Dice, guardate, per il peccato di un uomo solo tutti sono morti. E quindi con un atto, ovviamente tutti coloro che sono morti, e con un atto di giustizia tutti coloro che sono giusti lo saranno per quello. Cambia persino la terminologia. Al versetto 19, dove dice per evitare che pensiamo che tutti sia inclusivo, dice come per la disobbedienza di un solo uomo molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo molti saranno costituiti giusti. E io penso che lo metta lì per distoglierci dal fraintendere il versetto 18, che farebbe pensare che tutti siano salvati. Quindi dice, no fermi, non è quello che sto cercando di dire, usiamo la parola molti giusto per non creare confusione, sto solamente illustrando il fatto che per l'opera di un uomo, quell'atto può avere effetto su tutti coloro che provengono da quell'uomo. Così tutti ha un senso appropriato, qualificato ovviamente dal contesto. Andiamo al capitolo 8, il versetto 32 di Romani. E qui troviamo di nuovo quel tutti, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. Chi è quel tutti lì? Cristo è stato dato per noi tutti. Quindi potrebbe dire, bene, è stato dato per tutti nel mondo. Ma non è, ma sta parlando di quello qui? È quello il noi di Paolo? Bene, torniamo al versetto 31, facciamo un passo indietro, no? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ora, chi è che è quel noi lì? Tutti nel mondo intero? Dio è per tutti nel mondo intero? Abbiamo un noi qualificato? No, il noi per cui Dio è, ve lo dico io chi è, versetto 29, coloro che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, quelli che ha predestinati, versetto 30, li ha chiamati, e quelli che ha chiamati li ha giustificati, e coloro che ha giustificati anche loro ha glorificato. E se Dio è per noi, dice, chi sarà contro di noi? Il noi include coloro che sono stati predestinati, chiamati, giustificati e glorificati. Quindi per dirlo in un altro modo, versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Sono gli eletti. Noi siamo il noi, il tutti. Seconda Corinzi capitolo 5, versetto 14, qui troviamo un linguaggio molto simile a quello di Romani 5, per poter fare un confronto. Siamo stati lì in Seconda Corinzi 5, pochi versetti più avanti, ma voglio tornare ai versetti 14-15. L'amore di Cristo ci spinge, perché riteniamo che uno è morto per tutti, quindi tutti sono morti, ed è morto per tutti, affinché quelli che vivano non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risorto per loro. Ora, il tutti è qualificato, seguite con attenzione, ok? L'amore di Cristo ci spinge, ci controlla, affinché riteniamo che uno è morto per tutti. Le persone dicono, oh, se è morto per tutti, è morto per tutto il mondo, per ogni persona nel mondo, è morto per tutti? No, è morto per tutti, quindi tutti sono morti. Tutti quelli per cui è morto sono morti anche loro. Cosa significa? Va bene, quando siete venuti a Cristo, vi ricordate che siete morti, non è vero? Io sono stato crocifisso con chi? Con Cristo. In Lui siete morti. Quindi, Egli è morto per tutti. E quindi tutti sono morti. È morto per tutti coloro che sono morti in Lui. Versetto 15. È morto per tutti, e chi sono i tutti? Sono coloro che vivono. È morto per quelli che sono morti e vivono in Lui. È per loro che è morto ed è risorto, fine del versetto 15, per loro. Per loro. Potremmo anche vedere la parola molti, se avessimo tempo, che ha degli usi interessanti. E trovereste vari riferimenti alla parola molti, ne abbiamo già visto uno in Romani 5, giusto per fare un confronto, in cui si dice che il Signore non è morto per tutti, ma per molti. E quello è un altro modo di arrivare allo stesso punto. Tutti significa tutti, ovviamente nel senso più ampio nel mondo, molti che significa meno di tutti. In Ebrei 9, Cristo, essendo stato offerto una sola volta per portare i peccati di molti. Wow. Offerto per portare i peccati di molti. Non si deve fare troppo con queste parole se non capire nel contesto come sono sempre qualificate. Ascoltate a Matteo 20:28. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Per molti. Chi sono i molti? Sono tutti coloro che crederanno. Egli fu davvero un riscatto. Egli davvero fu una soddisfazione. Egli fornì effettivamente un'espiazione. Effettivamente realizzò una riconciliazione per coloro che avrebbero creduto in Lui. Per metterlo nel linguaggio angelico, la cosa si presenta così. L'angelo dice, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché colui che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Ascoltate qui, perché sarà lui a salvare chi? Il suo popolo dai loro peccati. La Bibbia non insegna mai una salvezza potenziale. Egli salva il suo popolo dai loro peccati. Ed è questo che farà quando verrà, sarà una salvezza reale per il suo popolo. Giovanni 10:11. Io sono il buon pastore ed il buon pastore dà la sua vita per le sue pecore. Ed io conosco le mie pecore. Io sono il buon pastore, io conosco le mie pecore e le mie pecore mi conoscono ed io do la mia vita per le pecore. Capitolo 11 di Giovanni, al versetto 50, è meglio per voi che un uomo solo muoia per il popolo e che non perisca tutta la nazione. Così disse Caifa. Ora, questo non lo disse di sua iniziativa, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù stava per morire per la nazione, ascoltate qui, e non solo per la nazione, ma per riunire in uno solo i figli di Dio dispersi. Wow, che dichiarazione, avete capito? Gesù è morto. Gesù è morto. Non solamente per i giudei, ma per riunire in un solo corpo i figli di Dio dispersi in tutto il mondo. È per loro che è morto. Efesini capitolo 5, solamente un paio di altri passi, ok? Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato chi? La Chiesa, ed ha dato se stesso per lei. Per santificarla, purificandola mediante il lavacro dell'acqua, per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa. La Chiesa ha pagato il prezzo per la sua sposa, per la sua Chiesa, e l'ha redenta. Non fu una redenzione per nessuno in particolare, ma per la sua stessa Chiesa redenta. Fu una redenzione particolare. Ci ha scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Ci ha predestinati ed in Lui noi abbiamo la redenzione. Efesini 1:8. Noi abbiamo il perdono delle trasgressioni, secondo le ricchezze della sua grazia che ha abbondato verso di noi. Noi siamo, amo questo, versetto 14 di Efesini 1, noi siamo il possedimento di Dio. Dice la redenzione del possesso di Dio, un popolo di suo possedimento. Tito 2:13. Aspettiamo la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, amo questo, che ha dato se stesso per noi, per riscattarci e per purificare per se stesso un popolo che gli apparteneva. E chi è questo popolo? Il popolo che Dio ha scelto prima della fondazione del mondo ed ha dato al Figlio come sua sposa. Pietro dice che egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo. Prima Pietro 2:24. Pietro dice che Cristo è morto per i peccati una volta per tutte, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Non è morto per portare potenzialmente le persone a Dio, è morto per portarci a Dio, è morto per soddisfare Dio, è morto per redimere il seme santo, la progenie santa. Un altro testo e basta, ok? Un altro. Perché so che me lo chiederete, Ebrei 10:29, di fatto è una precisazione, ma Ebrei 10:29, quanto più severa pensate sia la pena o si meriti colui che ha calpestato il Figlio di Dio ed ha considerato impuro il sangue del patto col quale è stato santificato. Alcuni dicono, aspetta un attimo, qui dice, proprio lì, dice che alcune persone che verranno punite, alcune persone che calpestano il Figlio di Dio e considerano impuro il sangue del suo patto, sono dette essere santificate, sono chiamate come sante, santificate. Posso aiutarvi con quel versetto? Prendete la vostra penna e mettete una piccola linea sopra la H che la trasforma in una maiuscola. Non sta parlando dei peccatori santificati, sta parlando di Cristo, col quale, tramite il quale egli è stato santificato, lui ha, col quale egli è stato santificato calpestando il Figlio di Dio e considerato impuro il sangue del patto per mezzo del quale egli fu separato come sacrificio del patto. Bene, qualcuno potrebbe citare un versetto come 2 Pietro 2:1 e dire, aspetta un attimo, ma dice che coloro che sono apostati, coloro che avevano rinnegato il padrone che li aveva comprate, certo c'è un tono sarcastico lì, affermavano di essere veri credenti, affermavano di essere veri insegnanti, si erano infiltrati nella chiesa come falsi insegnanti e Pietro dice, ora avete rinnegato il padrone che vi ha comprato, sappiamo che il padrone non aveva pagato il prezzo per darci eretici destinati alla dannazione. Quindi com'è che possiamo riassumere tutto questo? La morte di Cristo è stata una vera soddisfazione della giustizia divina reale, una vera soddisfazione autentica, è stato un vero pagamento, una vera espiazione completa, effettivamente non potenziale, pagata a Dio, da Cristo, per coloro, per conto di tutti, coloro che avrebbero mai creduto, perché sono stati scelti e sono stati redenti dalla potenza di Dio. La morte di Cristo è stata dunque definita particolare, specifica e reale a favore del popolo eletto di Dio, limitata nella sua estensione dai propositi sovrani di Dio, ma illimitata nel suo effetto per tutti coloro che è stata compiuta, essa era pienamente efficace. O lo sarà nella vita di ciascun individuo. È opera di Dio, è l'opera di Cristo che ha realizzato la redenzione, non per rendere la redenzione possibile e poi lasciarla compiere al peccatore. Cristo ha procurato la salvezza per tutti coloro che Dio avrebbe chiamato e avrebbe giustificato. Non sono i peccatori a limitare l'espiazione, è Dio a limitarla. Gesù ha preso su di sé la pena per intero per tutti coloro che avrebbero mai creduto. Cosa significa quindi tutto questo per noi? Ma innanzitutto dobbiamo gioire, perché il prezzo è stato pagato interamente per noi. Non dobbiamo attivarlo da soli. Noi siamo dei trofei della grazia divina di Dio. In secondo luogo, dobbiamo uscire, dobbiamo evangelizzare i perduti con gioia, sapendo che là fuori c'è un seme santo per cui Cristo ha già pagato il prezzo dei peccati ed è la nostra gioia, del nostro privilegio, quello di essere strumenti di Dio per raggiungerli. Padre, ti ringraziamo per il nostro tempo insieme questa sera e fa sì che ognuno di noi possa gioire profondamente per la grandezza della nostra salvezza. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.